Bene, siamo qui. Buongiorno cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Sono le 9:10 minuti, siamo in onda con voi fino alle 11. Leonardo Manera, purtroppo avete già sentito, è venuto a trovarci qui.
Controvoglia stamattina sarei rimasto volentieri a casa, devo dire oggi.
Non sei l'unico, perché oggi abbiamo una straordinaria presenza. Fino alle 11 con noi una donna che non ha mai fatto radio in vita sua, che non sa stare davanti al microfono, non ha mai fatto TV, non ha mai fatto l'attrice, non ha mai fatto niente di tutto questo e non ha mai fatto neanche la scrittrice, pensa un po'. Elena Di Cioccio! Applausi di tutto il pubblico presente. Senti qua il pubblico tutto in piedi.
Buongiorno Leonardo, buongiorno Ale, buongiorno a tutti, buongiorno.
Senti che voce spilla, tu devi sapere. Elena, che Alessandro non è mai ben disposto verso le voci femminili.
Ma non è vero. Va avanti a infamarmi con delle notizie false, puoi dire tutto quello
quando
che...
Quando lui sente una voce, per lui le donne devono lavorare solo dietro le quinte.
Io sono dietro le quinte, non sono in studio con voi, sono dietro la quinta, e che non mi vedono.
Invece una voce femminile sicuramente dà un brio diverso, anche se tu non sei favorevole, però insomma.
Guarda, veramente, partirà una querela per diffamazione che ti toglierà tutto, come dice
ma
il Crociani.
Ma voi lo fate
tutto.
Perché avete sonno a quest'ora?
Lui si alzava alle 5, quando faceva la segna stampa. Sì, sì. Io mi alzavo mai prima delle 11.
Invece adesso?
Purtroppo.
E devo dire, sei in buona compagnia Leonardo, perché anche Elena Di Cioccio ci ha detto che fino a mezz'ora fa voleva stare a dormire.
Stamattina avrei dormito, perché sono giorni un po' concitati, anche se di solito alle 7 sono fuori con il cane. In questo paio di giorni il cane è in pensione, perché non riuscivo a portarlo sempre dietro.
A gestire.
Stamattina ho detto, non devo portarla fuori.
Per avere un cane è veramente una scelta complicata. Tu sei contenta del cane o ti sei pentita? Secondo me quasi tutti si pentono dopo aver preso il cane.
Perché... quando dici prendo un cane, se tu dici prendo un gatto, non gliene frega niente a nessuno. Avete mai notato questa
cosa? Perché sono più indipendenti i gatti.
Fai una prova. Tu vai dai tuoi amici e esulta, ma stai prendendo un gatto!
Sì,
la faccia è la vastità del razzo che me ne frega.
Esatto.
Puoi anche rilanciare, ne prendo tre.
Sì, perché sanno che il gatto fa da sé, cioè
non
tu
me
puoi
ne frega
andare
per
via,
tre
il
volte.
Gatto si arrangia, sì.
Se tu dici prendo un cane, è come fare lo sparo di partenza del campionato del no, ma dai, ma vero? È così.
È perché poi ti tocca svegliarti alle 6.
La mia teoria è che chi ha un istinto molto materno, paterno, prende un cane. Chi ce l'ha un po' meno prende il gatto. Chi ce l'ha ancora meno prende un coniglio. Perché dice, se poi ho dei figli veri, il coniglio poi lo posso sempre mangiare.
Certo. Oppure puoi anche fare la tartaruga, che è un fermaporta che serve sempre.
Signore e signori, informazioni. Qui a uno nessuno 100.000 fino alle 11. Le notizie che contano. Volete sapere tutto di Trump, di Berlusconi? Noi siamo qua. No, Elena Di Cioccio la devo ringraziare di cuore, perché tra l'altro, tra le altre cose, tra le tante cose che fa, ha scritto un libro. Cosa fa?
Mi batte la cinghia sul tavolo.
Si è tolta la cintura.
No, perché senti il rumore che fa?
E l'hai detto le tante cose che fa e lei si è tolta la cintura.
Ha scritto un libro che io devo dire, e te l'ho detto anche prima, non lo dico in maniera paracula, ma in maniera sincera e vera. Un bellissimo libro.
Grazie.
Intitolato Cattivo Sangue per Vallardi. E perché adesso che partiamo con Pietro La Corte, Miriam Lucchetti, alias DJ Luke, Elisabetta Fuscone e Lorenzo Nespoli, ci dici tutto.
L'Italia è un paese morto.
Grazie.
Un saluto cordialissimo a tutti.
Presidente.
Grazie ragazzi, grazie davvero.
Grazie Presidente, tra l'altro stupendo i nostri ascoltatori che mandano al 349-238-6666, dice ennesima fake news di Alessandro Milan, in realtà Elena 18 ha fatto TV alle Iene, ma dai, non lo sapevo effettivamente.
Sei una fabbrica di fake news. You're a fake news factory,
esatto,
darling.
Esatto. Allora, in questo libro Elena 18 si spoglia di tutta la corazza, gli scudi, le armature che forse per tanti anni ti sei caricata sulle spalle. E quasi subito, a pagina 28, dice al lettore da dove riparte una tua nuova vita. Da un giorno in cui un dottore ti ha detto: si sieda, signora.
Sì.
Perché?
Beh, si sieda perché è risultata positiva al test dell'HIV. Ed ero molto giovane ed eravamo in un ospedale milanese nuovo e andai di persona perché era un ospedale che in quel periodo, diciamo che erano i primi anni 90, c'era un po' il cambiamento tecnologico ed era il primo ospedale che ti dava l'opportunità di avere i tuoi risultati online e questi risultati non arrivavano mai, facevo sempre gli esami di routine, tra cui anche il test per l'HIV, perché le nonne in qualche modo mi avevano inculcato il fatto che ogni 6-8 mesi bisognasse fare un check-up. E quindi non uscivano mai questi risultati, cioè, ma è possibile, sbandierano le cose, abbiamo il test online, abbiamo tutto online, ma poi il risultato non c'è. Quindi ho preso la macchina, sono andata lì, ero, come ho scritto nel libro, incazzata come un grizzly,
sì,
perché volevo le mie analisi sul mio desktop e però erano risultati che dovevano comunicarti di persona, per cui sono arrivata lì, mi hanno portato nella stanzetta, si è seduto, mi ha dato l'acqua e mi ha detto che ero risultata positiva.
E io leggo: il panico è una palla incandescente che deflagra dal centro del mio stomaco, è lava invisibile che inizia a scorrere dall'ombelico, mi attraversa il ventre, le anche, arriva fin dentro la vagina, fondendo tutto ciò che incontra in un unico pezzo. L'intensa radiazione termica si arrampica su per il petto. Questa è la reazione che tu racconti nel libro.
Sì, questo ho cercato di descrivere a parole quella sensazione di caldo, ma anche di contrazione. Avete presente quando siete in macchina, qualcuno vi taglia la strada e fate una brusca frenata, che vi viene quella sensazione dentro, si chiude tutto ma diventa tutto caldo, vi arriva fino alle gote e vi fa esplodere. Questo moltiplicato per 100.000. E è stata quella sensazione che ti gira la testa, senti tutte queste emozioni, ma si incolla tutto insieme perché non sai cosa fare. Ti chiudi a corazza, come hai detto tu, ti chiudi a corazza, però è una corazza non fredda, è una corazza bollente.
E poi la percezione, immagino che da quel momento la tua vita sarebbe cambiata, almeno in quell'attimo hai pensato così, l'hai sentito così, no?
No, subito no, dopo è arrivato il momento. Magari l'ho anche pensato, ma non mi ricordo. Tanti livelli di percezione hai in quell'istante, ti guardi intorno, ma davvero la sensazione poi di quasi di svenire, di mettersi seduti e di incredulità. Proprio incredulità, tu dici, non capisco. Proprio non capisci.
Perché lì di fatto inizia una nuova vita, tra l'altro, per chi ha visto.
Non voglio farvi venire la tristezza a quest'ora.
Ma no, ma che tristezza? Adesso stiamo parlando del tuo libro.
No,
assolutamente. Elena 18, per chi l'ha vista alle Iene di recente fare questa, cosa posso dire, confessione pubblica? No, confessione
sì,
è il termine sbagliato.
Tecnicamente si chiama coming out. È qualcosa che tu racconti. Io ho deciso di ho iniziato a scrivere il libro qualche anno fa. Avevo delle tracce negli anni precedenti, poi mi sono seduta veramente a scriverlo durante la pandemia. Prima l'ho scritto per me, per mettere in fila i pezzi, poi l'ho scritto e non era bella la prima versione.
Questo succede sempre con i libri, esistono gli editor apposta.
No, ero io che ho scritto qualcosa che non era vero.
Sentivi.
Nel senso che ho visto che c'era ancora tanto, vabbè dai, buttiamola in caciara, e non devo buttarla in caciara, quindi la seconda e la terza volta che l'ho scritto, piano piano sono entrata dentro la mia storia io, quindi l'ho scritto per me, e poi quest'anno invece l'ho, rifinito per il lettore, perché non credo che le persone che leggono un libro, una biografia, debbano essere investite proprio di tutto, perché non serve.
No, è chiaramente...
Ma scusa, erano i primi anni 90 ed erano anni in cui...
2002 era.
Ah, era 2002.
Quindi noi venivamo dagli anni 90, da sì, tutta quella narrazione, sì. Sì, da sì. Tutte quelle storie, da tutto quello che è stato...
Ma allora nel 2002 esistevano già cure che potessero cronicizzare la malattia?
Allora, sì, nel senso che iniziavi a fare una cura e dovevi vedere come rispondevi alla cura. Che e anche l'attenzione che c'era era diversa, perché la letteratura medica in fatto di sieropositività e HIV è veramente lunga, è partita dagli anni 70 e ha fatto tutto un processo, e anche se magari qualcosa che tu sperimenti in quel momento come paziente, tu la stai sperimentando in un momento specifico, la letteratura mondiale magari la rende disponibile dopo qualche anno, quindi è sempre sì, però stiamo provando, ma al momento sappiamo che, quindi tutto questo è un pianeta di cose che non
di
sono certe,
è chiaro.
E quindi tu devi metterti nell'ordine di idee che devi tener botta dal giorno uno.
No, ma in questo libro è molto intenso, perché ovviamente tu racconti, io mi sono appuntato vari post-it, per esempio ho scritto questa parola, silenzio, proprio perché in un capitolo tu racconti la regola del silenzio, cioè tu decidi inizialmente di non dire a nessuno, quando vuol dire nessuno vuol dire nessuno, e porti avanti per anni questa linea della malattia, della sieropositività, scusami, non lo dice a nessuno.
Non lo dico a nessuno, intanto perché è la mia caratteristica. Io ogni persona ha il suo pacchetto responsivo, che arriva dalla propria, dalle proprie esperienze, infanzia, educazione, tutto quello che volete, senza giudizio, è il proprio pacchetto. Tu arrivi con una dotazione, quella hai, e nella mia c'è cioè, di cavarmela da sola. E quindi cavarmela da sola e dare un meno fastidio possibile è qualcosa che si è tradotto in questa cosa me la gestisco io. A questo aggiungi lo stigma e il pregiudizio e il preconcetto e il rapporto che hai con te. Quindi non, prima di essere un dialogo esterno diventa un dialogo interno, quindi tra te e l'altro te. Tutte le cose che ti puoi chiedere, dire, tutti quanti abbiamo il nostro giudice interiore, il cattivone interiore, il genitore amorevole interiore, e in quel momento hai una schiera di domande e il primo dialogo ce l'hai con te.
Sì. Allora, se
però
non avete capito...
Tu in quel momento stavi con una persona...
Che è l'unico, diciamo, la prima
parlato.
Sì, era un
no,
giovane.
Perché, sai, arrivano subito. Siccome arrivano le domande al 349-238-6666, sì. Anticipo Leonardo Manera, perché la domanda che è già arrivata a Iosa. E la domanda che a un certo
Io
punto.
Voglio dire una cosa, però, subito.
Sì,
voglio,
sì.
Voglio non scusarmi, però, perché uno si scusa se. Però, magari per alcune risposte mediche non sono precisissime, perché non
ma
è
no, no,
la
no,
mia.
Ma è chiaro.
Non è il mio compito. Io cerco di dirvi quello che posso,
no,
però. Per
ma
tutte
perché...
le informazioni sì. Mediche, se volete veramente avere risposte esaustive, andate o sul Ministero della Salute o andate certo. All'Anlides o comunque andate a scegliere delle voci autorevoli in materia.
No, perché io anticipo la domanda di Leonardo Manera, ho fatto molti. Dai, questa
non...
è, ma
è?
Hai saputo... no?
Come l'hai preso?
Perché nel libro tu affronti anche questa vicenda che percorre un po' tutto il libro, no?
Quindi come l'ho preso,
sì.
Che è quello che mi stanno chiedendo tutti.
Certo.
Allora, la cosa è questa, non è che non l'ho scritto perché, cioè io ho scritto quello che ritenevo giusto scrivere, e siccome è la mia vita personale, e nella mia vita personale le persone esistono, sono vere, in carne ed ossa, perché io devo dare, come dire, degli elementi che possano portare qualcuno che magari non sta facendo un percorso come il mio ad essere in qualche modo ristretto e centrato come bersaglio. Quindi non vi rispondo per questo.
Quindi
e continuerò a non rispondere.
Lo so, ma non ve lo dico.
Non lo farò.
Ma io, cara Elena, voglio invitare e salutare la nostra prima ospite che ci ascolta, la nostra amica, psicoterapeuta, scrittrice, Gianna Schelotto. Gianna, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora,
buongiorno Gianna.
Io ho parlato tanto del tema del silenzio. Eccoci, il tema del silenzio quando si affronta un dolore, perché comunque è un dolore forte, un muro, un pugno nello stomaco, o come l'ha descritto molto bene nella 18 nel libro, insomma è un qualcosa che ci pone di fronte a delle scelte. Elena ha scelto per anni di non dirlo e adesso di dirlo. Cara Gianna.
Allora, prima di tutto devo, come dire, devo dire che questo libro è, come hai detto tu, molto intenso, sono pagine impietose e struggenti nello stesso tempo, per cui ovviamente da psicologa, leggendo velocemente, perché il libro l'ho avuto soltanto ieri, quindi non ho avuto tempo di approfondire, ma da psicologa, come dire, ero intenerita da questa bambina che si deve confrontare con adulti che non fanno come avrebbero dovuto il loro dovere, o comunque non l'aiutano, non le trasmettono, a parte le nonne, quelle sicurezze di cui un bambino ha bisogno per crescere. E allora, se queste notizie, queste cose terribili arrivano su una persona che ha dentro di sé tutta una serie di sicurezze a cui si può appellare, è molto diverso che se una notizia come questa arriva nella solitudine e nel silenzio che questa bambina e questa adolescente si era portata dentro per tutto il tempo. Quindi nel momento in cui noi pensiamo al silenzio, dobbiamo pensare al diverso, certo, senso di sé che hanno le persone su cui certe cose cadono. È chiaro che è, come dire, è una pessima notizia per tutte, una cosa che spaventa per tutti. Mi faceva sorridere quel dottore che prima di dare la notizia le diceva perché non si siede, come dire, questo bisogno protettivo anche a livello così banale. E comunque è chiaro che la decisione del silenzio nasce dal fatto che una persona che non ha dentro di sé le sicurezze basilari ha bisogno di chiudersi in se stesso per non affrontare nuovi giudizi, nuove difficoltà, sì, e nuove paure.
Elena ti sta ascoltando
in religioso silenzio.
In religioso silenzio e con intensità.
C'è anche probabilmente il discorso che quella malattia, per chi è di una certa generazione, Elena è un po' più giovane di me, ma insomma...
No, molto più giovane di te.
Era vista...
Prima gaffe di maniera, molto più giovane e dimostra ancora meno anni di...
Però insomma c'era tutto un giudizio anche sociale rispetto alla malattia, e soprattutto per chi è di quella generazione, certo, che penso possa aver influito.
Sì. Io persino ho dei dubbi che ancora adesso lo stigma non sia.
Adesso forse è un po' meno, scomparso, perché appunto adesso è diventata in qualche modo una malattia, diciamo, cronica, sì, che si può tenere a bada. Sì, allora c'era l'idea invece che fosse una malattia.
Ma Elena
di altro
lo descrive
tipo
anche bene nel libro, questo colore viola, no? Ricordate la pubblicità, no? Con le sagome viola, no?
Sì, io devo farlo perché, visto che faccio anche l'attrice comica, non posso non ridere di me, perché io ho tutta l'intenzione di questa è la parte scura della mia vita, il libro, però poi questo diventa, certo, come Leonardo sa, la base su cui trasformarlo in leggerezza, quella tu dell'alone viola. C'è un punto nel libro in cui io mi sono immaginata chi ha scelto di fare quella pubblicità Progresso, cioè si sono incontrati in una stanza e hanno detto vabbè, ciao, come la facciamo questa?
Che colore mettiamo?
Che mettiamo?
Però? Che viola è proprio il colore
anche del funerale. E hanno passato in rassegna quello che c'era. Facciamo una lettera qua sulla no dai, un po' troppo lettera scarlatta, medioevo. Beh, ma facciamo lei che pensa lui, che dice lei che pensa lui. Ma sai cosa? Ma sapete che c'è questa cosa dell'aurea? Quella viola non l'ha usata nessuno.
Li marchiamo così.
Anche se discutibile, sì, poi, è una cosa che si ricorda ancora, però, a distanza di anni. Quindi dal punto di vista della comunicazione, in qualche modo è stata efficace.
L'effetto l'ha ottenuto, sì.
Senza tener conto di noi, però, perché dall'altra parte ci siamo noi.
Certo,
e se posso,
certo,
dottoressa, volevo raccontarvi questa cosa brevissimamente.
Gianna,
se posso vi racconto questa cosa velocissimamente. Nel mio essere nerd ho cercato tutte le informazioni possibili in quello che era il web di quegli anni, e c'è una pubblicità di qualche anno dopo, credo francese, dove la campagna è fatta così: c'è una lei che riceve del sesso orale da una tarantola gigante, lei è su una poltrona e c'è questa tarantola intenta, lei è nuda, a fare quello che deve fare per provvedere al suo piacere. Dall'altra parte c'è lui in un letto bianco abbracciato a un gigantesco scorpione che lo punge sul collo. E per noi che siamo seropositivi, vedere quell'immagine, certo, è qualcosa, certo, che ti
È terribile.
Ti discrimina, non c'è bisogno di qualcuno da fuori ti discrimina, cioè, lo fai da solo.
Oggi pubblicità così non si farebbero più, cioè veramente no. Sono cambiati i tempi in questo
Gianna,
senso.
Gianna, che pensi, che volevi dire?
Intanto dobbiamo ricordare che questo problema è legato al sesso, cioè questa cosa non è indifferente. Se questa malattia dipendesse, che ne so, da altri comportamenti, non avrebbe avuto lo stigma, sarebbe sicuramente meno forte. E secondo me il fatto che ancora persiste e serpeggia quest'ansia rispetto a questo pregiudizio è legato al fatto che c'è di mezzo il sesso, che tant'è ancora non ci siamo liberati. L'altra cosa che mi colpisce è questa pubblicità di cui Elena parla, che mi fa pensare ad una sorta di profezia nella sua paura del ragno.
Sì, infatti quando l'ho vista non è possibile.
Quindi per lei era ancora più inquietante, perché lei racconta che fin da bambina aveva questa fobia e immaginava questo ragno nero che nel letto a poco saliva sul suo corpo e si imbatte, guarda caso, in una pubblicità che per certi versi ripete il senso di questa sua angoscia.
Questa
paura.
Sì, probabilmente poi c'è...
Ancora...
Sì.
Prego Gianna.
No, se posso dire ancora una cosa sul fatto che la notizia, come dire, si abbatte su questa persona così poco aiutata dall'esterno e c'è il lungo silenzio. Il silenzio è servito anche per strutturare delle difese che dipendessero da lei soltanto e quindi per mettere alla prova la sua capacità di salvarsi, il suo bisogno di salvarsi, e ci riesce perfettamente. Nel senso che ci mette un po' di tempo, ci mette tanta sofferenza.
Ci ha messo il tempo necessario, ognuno ha il suo tempo.
Tanti incontri crudeli, e però poi alla fine ce l'ha fatta.
Ce l'ha fatta. Ecco. Ti piace questa lettura? Poi
non mi puoi vedere, Gianna, ma sono qua che vorrei stringere il microfono, stringerti come darti un abbraccio.
Gianna, se poi vuoi mandare la fattura per la seduta, Viale Sarca 223, Radio 24. No, grazie, Gianna.
No, però io la fattura la mando se tu restituisci la sciarpa a Leonardo.
Cioè, sì, non me l'ha ancora ridata, tra l'altro.
C'è
la mia
questa
sciarpa.
Leggenda.
No, non è una leggenda. Sono venuto a casa tua, ho lasciato la sciarpa e non l'ho mai più vista.
Non hai mai lasciato sciarpe a casa mia.
Cioè, e siccome io uso la sciarpa non solo per coprirmi ma per tanti altri usi, raccogliere delle cose eccetera.
Leonardo, certo. Devi cercare altrove.
Lui lo usa come colino per la ricotta, lui
sì, per raccogliere le mele, ha detto.
Ma lo faccio come esercizio, perché quando si fa nelle scuole teatro ti insegnano a utilizzare gli oggetti anche in modi divergenti, diversi dai soliti.
Niente, vado via con te con la sciarpa che fai la ricotta.
E mi dispiace che Alessandro Mila non me l'abbia ancora resa, che per me è uno strumento di
sono sciarpe a casa mia, sciarpe tue soprattutto. Va bene, ringraziamo Gianna Schelotto, benvenuta in questa gabbia di matti, cara Elena Il Cioccio. Non te l'avevo detto che siamo una gabbia di matti.
Trovo casa mia, sono
felicissima. Però dopo la pubblicità parliamo, essendo Radio 24, di banche, finanza, bitcoin, tanto tu sai tutto, approfondimenti, borse, no.
Aspetta,
no,
la parola che comincia con la B è?
Borse.
L'altra?
Bitcoin.
Hai investito in bitcoin tu?
No,
penso a quelli che hanno investito.
No, dai, pubblicità e poi siamo qui con Elena Di Cioccio fino alle 11. Applausi, grazie, applausi del grande pubblico sulle gradinate. Guardali tutti, guardali però.
Oh,
Elena,
che belli.
Vabbè,
vi svelo il segreto di una pelle più luminosa. Una buona idratazione e acqua Rocchetta mi idrata mentre mi disseta. Per questo Rocchetta e la mia pelle sono ottime amiche, perché Rocchetta mi depura e aiuta a rigenerare le cellule della mia pelle. Parola di Michelle. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin! Nuova stagione, nuovo look.
Cambi pettinatura.
Ma che? È l'evento di aprile di Iperceramica. Pavimenti e rivestimenti scontati fino al 50%.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua. E per i lavori scopri il finanziamento a tasso zero e zero spese di Ristruttura Smart. Ad esempio 10.000 euro in 48 rate mensili da 209 euro. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.
Ma è vero che il tuo conto corrente è a zero spese?
Sì.
E che ti dà il 2% di interessi fino al 30 settembre?
Sì.
E dopo l'1,5% senza vincoli di tempo?
Sì.
Ma che conto è?
Sì. Vuoi qualcuno che ti dica sì? Chiedi Sì Conto Corrente di Banca Sistema, il conto a zero spese che ti dà il 2% senza vincoli. Sì Conto Corrente, sì anche per aziende e professionisti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni consulta i fogli informativi in filiale su bancasistema.it. Offerta valida fino al 39/2023.
È la natura, il grande architetto dei capelli che ha ispirato la formula di Miglio Cress.
Dalle ricerche anticaduta, Miglio Cress, forza e densità dei capelli.
Miglio Cress, provalo, vedrai.
In farmacia ed erboristeria, due confezioni al costo di una. Ah, 24,90 euro.
Stimoli frequenti anche notturni?
Cara prostata, quanto mi costi?
Prostatact compresse di Serenoa Repens. Contribuisce a favorire la funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostatact, 60 compresse a 19,90 in farmacia e parafarmacia.
Prostatact, cara prostata, quanto mi costa?
Viaggia con Corriere della Sera, dall'Europa all'Asia, dalle Americhe alla nostra Italia. Un'occasione per scoprire luoghi affascinanti in compagnia dei giornalisti del quotidiano. Scopri le nostre partenze su inviaggioconcorriere.it oppure chiamalo 02 303 29 403.
Energia a mille, coccole a mille, gioia a mille. Dark Planet arrivano gli sconti a mille. Mille prodotti in promozione e sconti del 20, 30 e 40%. Tutto per gli animali a prezzi umani. In store o su arcaplanet.it.
Griller alle prime armi o maestro del barbecue? La scelta giusta è sempre Weber, la qualità che ha fatto la storia. Barbecue a gas, carbone, elettrici o a pellet, facili da usare e adatti ad ogni occasione. Per una grigliata classica oppure low and slow. Weber, molto più di una griglia, uno stile di vita. Trova il tuo barbecue e i punti vendita su weber.com.
Voglio subito ringraziare
uno, nessuno, 100 Milan
per la democrazia e per la libertà.
Una banda di semipensionati.
Siete la mia trasmissione preferita.
Hai maledettamente ragione.
Buongiorno, scusate, possiamo far fuori quel signore che ogni giorno ci dice che il nostro paese è morto? Grazie.
No.
È uno degli stacchetti che ha preparato Pietro La Corte, sì. Andrebbero cambiati.
È l'inizio della nostra trasmissione, il nostro paese è morto.
Date un po' da fare, morto. Pietro, che è pigro, manda sempre gli stessi stacchetti da anni ormai.
Manera, spacca tutto, parla di politica, scatena l'inferno dei commenti dei radioascoltatori.
Eh sì, perché bisogna ricordare che qui c'è la voce, tu non lo sai Elena, ma c'è senso. Una voce, loro i conduttori principali un giorno fanno una riunione in una grande sala dove c'è una voce che non sa da chi arrivi, non si sa chi sia, che dà le direttive, sì. Dà le direttive su come comportarsi
e
cosa dire.
Mainstream,
sì,
signor
esattamente.
Mainstream.
Oh che bello.
Ma come che bello, ma è falso, ma tu dai retta.
C'è questa grande qui. Sala con un tavolo molto lungo, sono stato anch'io una volta.
Adesso, tramite i device
e quindi della robotica, lui Simone Spezia,
prendiamo ordini dall'alto,
cioè. Ma sì, è
adesso
così.
Con i device e la robotica anche durante il sonno.
Ah sì, è vero,
mi
è
parlano
vero.
Durante il sonno.
Signore e signori, siamo con Elena Di Cioccio, classe 1974. Ciao, anche se è donna, si può dire.
Sì, sì, sì.
Classe 1974.
48.
Va bene, 48 anni. E autrice di questo libro Cattivo Sangue. E ci stava raccontando un po' tutto. Insomma,
abbiamo, come dire, esaurito l'argomento.
No, arrivano tante domande, tanto affetto.
Grazie.
Anche le domande, ma è parente di? Sì, è la figlia di Franz Di Cioccio, insomma, questo tu, no, perché lo racconti, Gianna Scherotto un po' ha detto qualcosa, racconti con molta delicatezza, però anche, insomma, il rapporto con i genitori, con tuo papà, che spesso non c'era, vabbè, per motivi di lavoro.
Sai, il racconto... Io volevo fare un racconto e credo che il racconto debba partire dall'inizio, altrimenti se non conosci le fondamenta,
certo,
non sai
come
è costruito un palazzo. E quindi però volevo fare un racconto che restituisse quello che serve, non tutto il resto, perché bastavano pochi tratti. E anche quelli belli, perché io comunque lo spirito dello spettacolo l'ho assunto per osmosi.
Infatti sono delle pagine meravigliose quando hai lavorato anche nel mondo dello spettacolo, spassosissime alcune pagine e pazze.
No, perché ve lo dico,
è un libro anche pieno di allegria, di pagine entusiasmanti, no? Di una vita.
Quello di Squadra Mobile a me fa tanto ridere, quel passaggio, sì, lì, sì.
Ma ogni tanto tu seguivi tuo padre quando eri proprio bambina? Mai? Non ti è mai capitato?
No.
E, devo dire però...
Perché io, che ho un figlio, però quando ero piccolo spesso lo portavo con me, ho cercato di, per quanto possibile...
L'obbligava, adesso Beniamino si è giustamente ribellato a soli 15 anni.
Però ho cercato il più possibile di portarlo insieme a me quando facevo le serate e lui era piccolo.
È stato fortunato.
Tu pensa al buon Leonardo e Beniamino. Sì, no, quindi questa cosa l'abbiamo smarcata. Insomma, è un rapporto anche difficile, ma tu lo racconti nel libro, insomma, lo racconti in pagine e c'è. Allora, adesso noi vogliamo tornare con gli ascoltatori a parlare di una vicenda che ci ha raccontato qualche giorno fa Elisabetta Biavati, nostra amica, che soffre di epilessia e di altre patologie, per le quali assume regolarmente cannabinoidi, cioè farmaci a base di cannabis. L'abbiamo detto mille volte, sono farmaci prescritti dai medici, tra l'altro farmaci che sono realizzati dall'unico laboratorio italiano che lo può fare, il laboratorio dell'esercito italiano. E quindi sono,
diciamo,
prescritti.
Che le materie prime non è che facilmente le vai a rubare.
No, esatto.
È la cosiddetta cannabis terapeutica.
Sì, la cannabis terapeutica. E ci ha scritto Elisabetta Biavati, l'abbiamo avuto ospite, perché ha detto: mi hanno ritirato la patente, o meglio, non me l'hanno rinnovata per l'uso di... E quando ho scritto questa cosa su Facebook, si sono fatti vivi tantissimi come me, che mi hanno detto: guarda, è successo anche a noi. Allora io voglio salutare Oscar Corli, che è responsabile dell'unità di ricerca in terapia del dolore e cure palliative all'Istituto Mario Negri. Buongiorno Corli.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Ci deve intanto far capire, legislazione alla mano, legge alla mano, se è tutto giusto, normale?
Ma io credo che di giusto normale sia molto difficile arrivare a un dunque. Mi sembra un argomento abbastanza complesso, dove possono, a mio parere, anche insorgere pareri controversi, contrastanti, in merito all'idoneità di guida con questi farmaci e probabilmente con la patologia che c'è alle spalle, che mi ha appena rilevato. Io direi che innanzitutto è giusto chiarire che la cannabis terapeutica non è la cannabis per l'uso, diciamo, ludico. Viene prodotta sì dallo stabilimento militare, ma in genere arrivano anche dall'Olanda e da altre
sì,
parti.
Perché ce n'è bisogno di più.
Assolutamente non basta quello dell'esercito, diciamo. Allora, la cannabis terapeutica in realtà viene coltivata in queste serre un po' particolari, e tra tutte le varie sostanze che vengono tirate fuori dalle sue inflorescenze ce ne sono due importanti, e cito queste due ma in modo rapidissimo perché hanno un po' a che fare col problema della guida. Sono, per chi già le conosce, ma insomma le ripetiamo, sono il tetraidro cannabinolo e il cannabidiolo. Allora, due sostanze che producono entrambe analgesia, cioè riduzione del dolore per chi ce l'ha, e rilassamento muscolare di spasticità per chi ha questo problema. E queste sono le cose che hanno in comune. Tutto il resto invece sono due farmaci che hanno due sostanze, diciamo, che hanno proprietà molto differenti, perché tetraidro è soprattutto eccitatorio, da stimoli anche a volte psicologici, euforia, stimoli psicotici, ansia e quant'altro, mentre il cannabidiolo è soprattutto un tranquillizzante inibitorio, quindi viene usato come...
Ecco, ma professore, se uno assume questi farmaci e viene fermato a un posto di blocco e gli si fa un esame, ecco, come risulta? C'è una quantità di farmaci?
Allora, cosa possa succedere a un posto di blocco? Sinceramente non lo so, perché non ho idea che tipo di esami possano fare. Lo sappiamo sull'alcol e su altre sostanze, ma sulla cannabis, a dire la verità, non lo so. Però di fatto bisogna considerare che questa signora, da quello che intuisco, ha dichiarato questa sua situazione,
sì, certo,
quando è andata per il rinnovo. Per cui hanno preso delle decisioni a monte di tutto ciò,
esatto,
che viene poi...
Questa è la tematica che noi affrontavamo, perché chiunque di noi potenzialmente può bere una bottiglia di vino e mettersi alla guida, ma non è che per questo prima di farlo ci viene tolta la patente.
No, questo no. Qui, se ho capito, è un rinnovo di patente.
Rinnovo,
la signora,
sì,
è stata molto onesta a dire qual è la sua situazione, ma hanno applicato delle leggi che poi sono andato un po' a ripescare, che le dicono alcune cose in merito. Volevo solo aggiungere come elemento che completa il mini discorso sui cannabinoidi, che conta anche la patologia. Cioè, i cannabinoidi non vengono dati così per sport, vengono dati per tutti i casi. La legge italiana, ma anche la letteratura, parla di dolore cronico, di dolore da cancro, parla di nausea e vomito da chemioradioterapia, parla da spasticità, insomma, patologie impegnative. Nel caso specifico, l'ho un po' scoperto ora, si parla di epilessia, che anche questa è una patologia,
sì, sì,
impegnativa.
No, però insomma, pare abbastanza incredibile che un paziente che debba utilizzare questi,
sì,
farmaci...
Anche perché la signora diceva che assume normalmente i cannabinoidi la sera, quindi le serve soprattutto per riuscire a dormire, e poi sta attenta
a non usarla quando
deve usare la macchina, sta attenta che ci sia, ecco, un lasso di tempo.
Sì, no, ma questo infatti, questo lo dice, io passo direi direttamente a quello che ho letto sulla legge, perché non mi occupavo di termini legali, ma di termini più clinici e di ricerca. Tenuto conto che, a mio parere, la valutazione della commissione per il rinnovo della patente non si può limitare al fatto che uno prenda la cannabis piuttosto che altri farmaci più o meno impegnativi, ma che prenda la cannabis legata a una patologia che si chiama epilessia.
No,
io non faccio nessun giudizio né pro né contro, però indubbiamente è una situazione abbastanza complessa per una persona che deve guidare in mezzo a un traffico e tutto quanto.
Questo sì,
deve
anche perché non c'è una normativa chiara. No, ma noi la ringraziamo, Oscar Corli, ripeto, Istituto Mario Negri, grazie per essere stato qui. Devo dire che, grande Elena ti ricorda la mitica Rock FM. Rock FM, sì.
Grazie.
Era una radio?
Cioè,
sì.
Mitica Rock FM. Ma Elena
di
Cioccio, tra l'altro, lavora ancora in radio, si può dire. No, nel senso, dicevi Leonardo, no, ancora un programma in radio.
Rock FM, non c'è,
no,
più Rock FM.
Rock FM.
Sì, ho capito, lo so, ti sto sviando.
È stato un pezzo di cuore per tutti i rockettari milanesi, era una radio semi abbastanza libera del, cioè,
hai visto che c'è un grande ritorno del rock, a quanto, sì, pare, sono grandi.
Ma guarda che c'è il rock, realtà... vive, il rock ha bisogno di stare in cantina come il buon vino. Dopo un'indigestione di rock degli anni 90, perché c'è stata fino a anche, come dire, un'espressione un po' più commerciale, è dovuto sparire dalla circolazione, deve tornare in cantina
e
ricominciare dalle cantine.
I Maneskin sono un buon...
A me piacciono, perché sono l'espressione di questo momento. Dobbiamo sempre pensare a quando e come si esprimono, con che mezzi si esprimono, e ripeto, ha bisogno della cantina il rock, veramente, per trovarsi e fare la rivoluzione devi stare un po' chiuso.
Allora, noi dobbiamo andare al traffico. Lui fa sempre la domanda sui Maneskin, Leonardo Manera, perché vuole cercare di mettere in difficoltà gli artisti,
vero,
che poi magari
ma
un giorno incontreranno,
no,
i Maneskin. ma trovi solo persone che dicono
mi piacciono,
insomma, l'aveva chiesto.
Ma poi
sì,
scusa,
sì,
ma quando uno fa una rivoluzione, ma vai dietro.
Io sono favorevole, anzi
sono favorevole,
sì, do il mio parere positivo come una bolla papale.
Il Tar del Lazio ha detto sì. Complimenti Elena Ciocio, dimostra meno di 40 anni, arriva questa cosa. Elena ha una voce meravigliosa, ma d'altronde fa radio su un'altra emittente,
Alessandro Milano,
sulla Radio 2, dai, puoi dirlo.
Salutiamo i nostri amici.
La domenica.
Domenica ti saluto anch'io.
E tra l'altro, secondo me, come ascolti Radio 2 e Radio 24 sono
traffico!
Sono
traffico,
vicini.
Traffico!
Potrebbe esserci il sorpasso. Traffico.
Strade in diretta.
Bentornati in nostra compagnia. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole un incidente tra numerosi veicoli provoca lunghe code tra Calenzano e Firenze in Pruneta in direzione Napoli, con ripercussioni per chi viaggia verso Firenze sia sulla 11 Firenze-Pisa Nord che sulla Firenze-Pisa-Livorno. E sul tratto emiliano della 1 in colonnamenti per incidente tra Innesto A22 e Reggio Emilia verso Milano. Ci sono code in carreggiata opposta per curiosi e per il traffico molto intenso per gli spostamenti dell'esodo prepasquale. Sulla 13 Bologna-Padova in colonnamenti per un tamponamento tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna e per un mezzo pesante in avaria code a tratti sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Taranto. Sempre verso Taranto, ma più a sud sul tratto abruzzese, code tra Atri Pineto e Pescara Nord per lavori e tra Ortona e Lanciano per un incidente. Il traffico sostenuto in prossimità dei cantieri fissi provoca disagi anche sulle autostrade liguri. Infine, venendo incontro all'appello di ieri di Leonardo Manera, andiamo sulla viabilità secondaria e non meno importante nel Lecchese. Segnaliamo infatti due distinti incidenti sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Mandello dell'Ario e Lecco Nord e tra Suello e Annone Brianza. In entrambi i casi in direzione Milano è tutto strada in diretta. Torna tra circa 30 minuti.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Chi?
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Alessandro Milan, Alessandro Milan.
Vivo!
Ma non possiamo non disannunciare Queens of the Stone Age con Little Sister.
Sì, cioè adesso 24. Arrivano le domande.
Ma sai che tu gli assomigli un po' a Josh Homme?
Sì.
Avete gli stessi colori, rosso e gli occhi azzurri.
Sì, prima mi avete dato del reduce da un pub di Dublino. Vabbè, ma reduce proprio stamattina, cioè nel senso, cioè sembri appena. Vabbè, senti un po' Pietro La Corte che ci deve dire.
Assumetela, con quella voce deve stare a Radio 24 tutte le mattine.
Eh sì, sono d'accordo.
Via
ma sì.
Manera.
Ma c'è.
No.
Sì, no, ma io
no,
sono
no,
anche
ma
d'accordo.
Manera è un'indicazione.
Cioè, sono d'accordo. Io approvo. Adesso il contratto è già
secondo
fatto.
Secondo io anche. Non bisogna rimanere troppo negli stessi posti, io credo.
Il bello è perché lui dice, e lui non vede l'ora. Lui non vede l'ora.
Di dormire la mattina.
Sì, di andarsene. Cioè,
ma io fino
conto.
A 50 anni non ho mai lavorato di mattina dopo la scuola. Ho iniziato a 50 anni. E questa non è una cosa buona. Nel momento in cui bisogna cominciare a smettere, invece ho dovuto alzarmi di mattina.
Vabbè, Stefano dice che Elena si conferma una persona da stimare, ammirare e difendere.
Grazie.
Ti piace essere difesa, ammirata o più stimata o stirata?
Stirata. Una macchina.
No,
prima.
No. Allora, vabbè, adesso cioè, chiedetele cosa pensa dei Dorothy. No, niente, siamo diventati rock FM, così, siamo così.
Beh, se tu metti Queens of the Stone Age, hai messo Lenny Kravitz prima.
Ma vabbè. È DJ Lukett la colpevole di tutto questo.
È
DJ Lukett la colpevole di tutto questo. Allora, tu hai lavorato molto in radio, tra l'altro lavori anche in radio. Vorrei chiederti qual è il tuo primo DJ con cui hai lavorato.
Allora,
farlo, non rispondere. Tu non sai cosa sta per succedere, non rispondere. Come si chiamava?
Il mio amico, tuttora carissimo amico, DJ Pandoro.
Pandoro.
A Radio Lupo Solitario.
Buongiorno, sono Mariolino Pandoro, agente immobiliare. Sono venuto qui a proporti i miei immobili. So che stai cercando un immobile.
Sì, sto cercando casa.
Posso proporti un monolocale, piccolo. Però se sei bravo sei tu che lo puoi far sembrare grande, grande, grande. Con angolo bagno, angolo letto, angolo cottura. Più che una casa, un triangolo. Ed è sempre una scelta molto interessante. Al quarto piano, così puoi andare su e giù tutte le volte che vuoi.
Grazie Mariolino, Pandoro.
Oppure posso proporti un bel bilocale. Con un disimpegno grande, grande, grande.
È bello.
Dove puoi toglierti la cravatta, la camicia, la giacca, rimanere completamente nudo e andare in un'altra stanza dove c'è un bel divano in cuoio. Però ti devo avvertire, Alessandro, che questo bilocale è una nuda proprietà. Non so se ti interessa la nuda proprietà.
Ah, non lo so, si può vedere.
Tutta nuda. Puoi conoscere anche il proprietario della nuda proprietà. Oppure abbiamo anche
io te
un
l'avevo
bel...
detto di non dire come si chiamava.
Loft,
vabbè.
Tutto aperto, si può vedere tutto in questo
Pietro
loft.
Pietro la corte cerca un loft.
Vieni Pietro, ti faccio vedere tutte le mie proposte. Le proposte di Mariolino Pandoro. Con tutti quei capelli, Pietro la corte, che mi ricordano il cuoio.
Vabbè, io ti avevo detto di non dire come si chiama, tu non sapevi, ma
è la nostra
abbiamo...
agenzia immobiliare che si chiama Casa sì.
Vabbè, Mariolino Pandoro, così, è il nostro agente immobiliare. C'è la nostra Elena Di Cioccio che sta cercando di mandare dei messaggi alla nostra DJ Lukett. Per farlo ha mandato un messaggio al suo ufficio stampa Riccardo Barbagallo, che in questo momento è al telefono, quindi andrebbe licenziato, diciamolo francamente, diciamolo subito.
Adesso ho capito che è il master of commanders,
sì,
e quindi
Pietro.
Vorrei chiedere la musica.
Ah, vorresti chiedere la musica, ma in che
scritto,
senso?
Ma caspita, sei scritto.
Lo so,
lo sai che c'è David dentro lì?
Lo so, ma
citato...
adesso dobbiamo andare al giornale radio. Poi cioè, vabbè, siamo alle richieste. Cioè, Elena Di Cioccio è venuta qui come una radio anni 70. Allora fai la richiesta direttamente al microfono.
Ma non possiamo sentire una canzone di David Bowie?
Così, sai quando si chiamava le radio?
Dopo,
si diceva,
dopo,
c'è il giornale radio. Con Elena Di Cioccio, stai qua fino alle 11. Tu hai detto in un messaggio alle 10:30, ma noi finiamo alle 11, ti abbiamo fregato. Stai ancora fino alle 11.
Digital Soul, percorsi digitali per il business con VAR Group. I Data Lake sono repository che consentono di archiviare grandi quantità di dati. Quali sono i vantaggi rispetto ad altri sistemi di archiviazione? Ne parliamo con Gianluca Cavalieri, Data Valorization Leader Digital Cloud Group.
Il Data Lake innanzitutto consente di immagazzinare illimitate quantità di dati, senza doverli strutturare preventivamente, rendendo il processo di acquisizione veloce e flessibile. Il Data Lake è una soluzione di archiviazione duratura ed efficiente, perché è scalabile e può facilmente gestire la crescita dei dati nel tempo. Rispetto ai tradizionali sistemi di Data Analytics è un notevole potenziamento. Permette infatti l'ampliamento delle informazioni alle quali si ha accesso, la modalità di interrogazione dei dati e la possibilità di applicare ad essi una grande varietà di tool.
Quali sono i casi d'uso più comuni per l'utilizzo di Data Lake?
Gli ambiti di applicazione sono davvero molti: analisi dati, machine learning, integrazione, archiviazione a lungo termine, ma anche reporting e data warehousing. Con il Data Lake si riducono costi di archiviazione e time to market. Le informazioni sono condivise con visibilità unificata all'interno di un'organizzazione a chiunque abbia i permessi.
Agile accesso alle informazioni e riduzione dei costi di archiviazione sono solo alcuni dei vantaggi nell'utilizzo di Data Lake. Per oggi è tutto, al prossimo appuntamento con la Digital Soul di Var Group.
Goditi il giardino senza pensieri con Automover. Da 25 anni Husqvarna migliora i robot tagliaerba per creare la gamma più affidabile sul mercato. A batteria, silenziosi, resistenti alle intemperie, adatti a piccole e grandi superfici. E pensa, con Husqvarna Automover non devi più raccogliere l'erba. Vai su husqvarna.com.
Chi borsa frigo se le vete in sacchi zaini o borsette, sono le pratiche vaschette di Citterio Sofficiente.
Il meglio del prosciutto crudo senza conservanti, le sofficette Citterio, le originali.
8 storie di innovazione nella filiera italiana dell'automotive. I pionieri, le sfide tecnologiche, i primati industriali che hanno reso il Made in Italy protagonista della rivoluzione dell'auto elettrica. Auto elettrica di Antonio Larizza, dall'8 aprile in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
Il segnale orario vi è offerto da
Multimac, tecnologia RFID per migliorare la visibilità nella supply chain.
Sono le 10.
GR24, Il Sole 24 Ore.
Macron accolto a Pechino dal presidente cinese, oggi anche von der Leyen in Cina. Stabili le condizioni di Berlusconi, da ieri in ospedale in terapia intensiva ma vigile. Via libera in commissione bilancio al Senato al decreto PNRR. Il ministro Fitto rassicura sul programma e sull'uso dei fondi europei. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. È iniziata a Pechino la visita del presidente francese Macron, che è stato accolto dal suo omologo Xi Jinping in piazza Tiananmen, nella grande sala del popolo, per il primo loro incontro bilaterale. Al centro dei colloqui i rapporti economici e commerciali tra i due paesi, ma anche la guerra in Ucraina, tema che verrà anche affrontato con la presidente della Commissione europea, von der Leyen, anche lei in visita in questi giorni in Cina. Sono stati 7 i razzi lanciati questa mattina da Gaza verso Israele. Secondo l'esercito, 2 sono stati indirizzati verso il mare, 5 in direzione di zone israeliane a ridosso della striscia, dove poco prima erano risuonate le sirene di allarme. Tutti sono esplosi in aria. Il lancio è avvenuto dopo la seconda tornata di scontri accaduti sulla spianata delle moschee a Gerusalemme.
Nei video diffusi in rete si vedono agenti di sicurezza israeliani che fanno irruzione nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Le forze dell'ordine, secondo alcuni media, sparano granate stordenti e proiettili di gomma contro i fedeli palestinesi, che rispondono lanciando oggetti. La polizia israeliana parla di dozzine di musulmani che cercano di barricarsi all'interno della moschea durante il Ramadan, appena iniziata la Pasqua ebraica, con l'obiettivo di disturbare l'ordine pubblico. Hamas definisce l'irruzione un crimine senza precedenti. 6 feriti dopo la seconda notte di scontri, secondo la Mezzaluna Rossa palestinese. 350 i palestinesi arrestati dopo la prima, tra martedì e mercoledì, quando 16 razzi vengono sparati da Gaza verso il sud di Israele. Come risposta, l'aviazione israeliana colpisce una fabbrica di armi e altri obiettivi legati ad Hamas. Ieri sera dalla striscia partono altri 2 razzi. Preoccupati per la situazione in Israele e gli Stati Uniti, che invitano a fare il possibile per evitare un'escalation. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La situazione rimane complessa ma stabile per Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri all'ospedale San Raffaele di Milano. La notte è trascorsa senza novità particolari. L'ex premier è sempre vigile e sta continuando una terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue. È atteso per la mattinata un bollettino medico. Sentiamo Daniela Santanchè, ministra del Turismo, intervistata questa mattina su Radio 24 da Simone Spezia.
Ma guarda, le devo dire che sono molto rattristata, cioè mi viene una sorta un po' anche di malinconia, no? Di timore, di paura, perché comunque è un uomo che è stato grande da tantissimi punti di vista. Oggi immaginarlo in un letto dell'ospedale, sofferente, in una situazione che pare, io leggendo i giornali non ho altre informazioni, ma che la situazione sia seria, provo malinconia, dispiacere. spero che insomma vada per il meglio.
Sul fronte politico arriva dalla Commissione Bilancio del Senato il via libera al decreto PNRR 3, che il 12 aprile dovrebbe arrivare in aula e non dovrebbe subire ulteriori variazioni. Elemento centrale del decreto, una nuova governance e la nascita a Palazzo Chigi di una unità di missione col compito di gestire il piano. La cronaca dal Trentino: è stato trovato morto in un bosco nella Val di Sole, appunto in Trentino, il podista di 26 anni che ieri pomeriggio non ha fatto rientro a casa. Sono in corso accertamenti a Caldes, dove nella notte il corpo dell'uomo è stato trovato, e secondo le prime indicazioni sul corpo del giovane sono state trovate diverse ferite. L'ipotesi al vaglio degli investigatori è l'aggressione da parte di un animale selvatico di grossa taglia. Un'ultima notizia di calcio: la Fiorentina passa per 2-0 sul campo della Cremonese nell'andata della seconda semifinale di Coppa Italia e ipoteca così la qualificazione. Il ritorno è previsto il 27 aprile a Firenze. Era l'ultima notizia di GR24, la prossima edizione alle 11.
Perché usare Ticket Restaurant? Ve lo spiego io. Per affettare le verdure, come segnalibro, per stappare le bottiglie.
Ma cosa fai, Valerio? Fanne buon uso.
Hai ragione. Ticket Restaurant aiuta aziende e liberi professionisti a risparmiare e lo usi ovunque, anche per la spesa.
Fanne buon uso. Scopri di più su ticketrestaurant.it.
Per i tuoi viaggi scegli KLM Linee Aeree Olandesi e scopri Flying Blue, il nostro programma fedeltà. Iscriviti e viaggia con lo sconto del 10% sull'acquisto dei posti con maggior comfort e sul primo bagaglio extra. Accumuli 4 miglia per ogni euro speso con KLM o Air France. Iscriviti gratuitamente su KLM.it.
Quanta allegria ogni giorno con i nostri pet! Noi di Monge pensiamo solo al loro benessere, proprio come te. Da oltre 50 anni li nutriamo con amore e il giusto equilibrio nella ciotola, tra gusto e qualità made in Italy. Dai maestri della nutrizione, Monge Natural Super Premium. Crocchette con la carne come primo ingrediente e prebiotici per il benessere intestinale. Ricette con superfood e carne fresca per un'altissima appetibilità. Monge, il pet food che parla chiaro.
Cosa significa per te essere smart? Scegliere l'elettrico per i tuoi spostamenti? O iniziare ad investire in modo smart con Crédit Agricole Amundi? Per cominciare basta poco e puoi contare sulla competenza di un consulente esperto sempre al tuo fianco. Scopri come iniziare a investire su creditagricole.it. Comunicazione di marketing. La banca verifica l'adeguatezza rispetto al tuo profilo finanziario. Necessari deposito titoli e conto Crédit Agricole Italia. Investire comporta rischi di perdita. Leggi attentamente la documentazione informativa su creditagricole.it in filiale.
Beh, si passava e allora ho detto: andiamo a trovare i nostri intellettuali.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Cosa fate qua?
Beh, ero entrato.
Con... Non sapete che confinati e politici è proibito entrare nei pubblici locali,
Sì, ma...
Ma che cosa? Avanti, andate via!
Io mi permetto di farle osservare che questo non è un pubblico locale, ma è...
Uno, nessuno, 100 Milan! 100 Milan!
Un covo di smidollati antifascisti, vorreste dire. E vi assicuro che sarebbe già chiuso da un pezzo se fosse dipeso da me.
Dico bene, camerate?
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ed è nostro preciso dovere difendere la nazione da chi complotta contro di essa.
Sentito, il rock deve stare in cantina come il buon vino. DJ Lucchetti, ubriacaci di rock.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no. Her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, meaning of the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars?
Occasione delle festività pasquali, Alessandro Milan raddoppia per uno stipendio di soli 23.200 euro al mese, tre frullati.
Mickey Mouse is grown up a cow.
Infine, venendo incontro all'appello di ieri di Leonardo Manera, andiamo sulla viabilità secondaria, non meno importante, nelle chese. Segnaliamo infatti
due distinti. Vi rendete conto il traffico che risponde a Leonardo Manera, l'appello di Leonardo Manera che vuole sapere...
È una questione utile per gli italiani, perché la maggior parte degli italiani non si muove sulle grandi arterie, ma anche nei piccoli centri. Quindi se si dà la viabilità, bisogna darla completa.
Certo. Siamo con Elena Di Cioccio fino alle 11, che canta a chiesa. Oh, io devo fare una protesta ufficiale, mesi e mesi, anni di richieste a DJ Luket di mettere un brano, è arrivata qui Elena Di Cioccio e ha detto: mi mettete David Bowie?
Oh man, look at us cavemen go.
Come fai? Senti che poesia.
Vabbè, arrivano tanti messaggi di affetto e amore, meriti ogni bene, cara Elena. Chi vuole sapere di quando hai condotto in TV un programma sul sesso?
Sì, la maleducazione.
La maleducazione,
Di tipo Commissione d'amore di Pasolini nel 2015-16.
E di quando hai portato il bagaglio a David Bowie invece? ci stavi raccontando.
Sì, cioè, perché ho lavorato per tanti anni in un'agenzia di spettacolo e abbiamo avuto Bowie come artista, che per me Bowie è solo lui, esiste solo lui, nel senso, mi piace la musica ma lui è lui, e l'abbiamo come artista, e siccome arrivò di domenica io ottenni l'opportunità di andarlo a prendere con il driver all'aeroporto di Linate, arrivava con la British Airways. E io ero lì, l'ho guardato arrivare, lui tranquillo, proprio un signore alto come me, perché non è altissimo, sì, è 1,74-1,76, e mi ha guardato, io l'ho guardato e gli ho detto: can I carry your luggage? Posso portarne la valigia? Gli ho preso la valigia e li camminavo vicino, rigida, uno stoccafisso con le gambe, e mi ha chiesto la famosa Marlboro Lights. E lui la sapeva chiedere in tutte le lingue del mondo.
Cioè, mi dai per favore.
Hai una Marlboro Lights. Hai una Marlboro. Sì, sì.
Allora, Elena Di Cioccio con il suo libro Cattivo Sangue, che devo dire, e sono contenta, è uscito da poco, da due giorni, infatti,
sì,
questa settimana. Però ho visto sulle uniche classifiche disponibili, quelle virtuali, tipo, no, non si fa mai pubblicità qui, tipo Amazon. È altissimo, cioè
è una grande soddisfazione.
È un po' anche invidioso lui, perché sta andando anche meglio un po' del
ha ragione perché ci sono degli obiettivi che è difficile, come dire, centrare, perché siamo stati primi nella classifica, insomma siamo stati qualche giorno primi, comunque una bella classifica dei primi dei 100. Poi siamo stati
primi 10 punto.
Siamo stati primi in arte spettacolo, primi in biografie e primi in malattie e disturbi. Malattie contagiose
e anche disturbi?
Sì, tutti insieme.
E che disturbo c'è qua dentro? Non ho capito.
Però quello me lo tengo, malattie e disturbi è tutto mio.
Malattie e disturbi prima, vabbè. Ma tu ti rendi conto che mettersi a nudo in un libro così poi ti cambia un po' la vita? Prima ci dicevi: io non voglio diventare la guru.
No, non lo sono,
vero,
l'ho detto, l'ho raccontato,
sei,
no, lo stocazzismo no, non è qua.
Però qua parli proprio della tua vita, ma ci sono tante pagine anche drammatiche legate a tua mamma che si è tolta la vita, a un fratellino perduto giovanissimo, a 3 anni, pensate,
sì,
per una ciliegia.
Un incidente casalingo.
Sì, insomma...
E poi tutta la tua vicenda professionale, ma non solo, anche gli amori difficili, gli amori violenti, una vita proprio sulle montagne russe, come racconti tu.
Sì, sarò la cosa. Ma tutta quella cosa lì era quello da cui che volevo lasciare indietro. Il processo alchemico è quello di scaricare il piombo
così, certo.
E portarsi via il sacchettino d'oro. Diciamo che quella vita di prima, e l'ho raccontata perché è una vita di prima. La persona di oggi è figlia di tutta questa roba.
Certo.
Qui, ma io rimango sempre la stessa, sono molto più leggera perché posso essere me stessa al 100%.
Ma tu sei riuscita, secondo te saresti riuscita a scrivere questo libro, che so, 10 anni
no.
fa, non per te stessa, ma anche per il mondo che è un po' cambiato?
No, perché intanto il undetectable, untransmittable, che è come dire la campagna ultima sulla sieropositività, il che significa che se tu sei un paziente sieropositivo in trattamento a viremia azzerata, trattamento con antiretrovirali,
come
il mio caso, non trasmetti. Punto. Puoi anche non usare il preservativo, il mio sangue è, l'ho già detto, ti puoi toccarlo, non succede niente. Ma questo è un dato che dà il Ministero della Salute, e la scienza ha avuto l'opportunità di dare questa informazione solo qualche anno fa. È vero che noi magari siamo stati i primi a saperlo, ma prima di avere una letteratura che dica signori adesso è così, quindi devono stare attenti, anzi devono uscire allo scoperto gli sieropositivi che non sanno di esserlo. Per quello serve fare il test, serve comunque farsi un test, perché se ti succede puoi avere una vita normale. È una malattia cronicizzata, certo ci sono i farmaci, ma i farmaci di oggi sono niente rispetto a quelli di 20 anni fa,
cioè danno meno effetti collaterali.
20 anni fa
oggi
erano difficili da gestire, c'erano tantissimi effetti collaterali, per alcuni gli occhi gialli, per altri la lipodistrofia, per alcuni le scariche intestinali, insomma è stato complesso, non è stata una passeggiata. Però oggi è completamente diverso. Io adesso credo che farò la terapia ancora più nuova, che è quella dell'iniezione di un farmaco che ha una durata di 2 mesi.
Sì.
Che devo andare settimana prossima
credo,
a fare il primo test.
Perché
voglio...
questo farmaco azzera quindi sì. il
non
virus
più,
per,
non...
per un periodo?
Diciamo che sarebbe meglio che te lo spiegasse un medico, perché non vorrei che qualcuno all'ascolto magari
pensasse,
io non abbia
certo.
lo strumento adeguato comunicativo per dare un'informazione chiara, e non voglio fare pasticci. Non perché non riesco a spiegartelo, ma
sì,
preferisco
corretto.
Che sia
certo.
qualcuno che possa poi rispondere in tutti i sensi.
Infatti...
Quindi anche legalmente io sono di protetta, nel senso che non sono trasmissibile, quindi se non c'è virus non è trasmissibile.
Esatto. Ne ha parlato di recente e l'ho verificato subito su Google anche lo scrittore Jonathan Bazzi.
Jonathan Bazzi
che farà la stessa terapia, quella l'iniezione.
E settimana prossima vado a fare il primo colloquio, sarebbe la prima volta in cui
sì. Però tu confermi allora che scrivere in un libro appunto tutti i passaggi belli e anche dolorosi della vita è un po' una forma di terapia, cioè adesso l'hai buttato là nel mondo e quindi in qualche modo te lo sei, non dico buttato alle spalle perché fa parte del tuo bagaglio, però
sì, è condiviso, è tutto
condiviso.
Quello che è condiviso alleggerisce, la condivisione onesta alleggerisce, il gossip malsano appesantisce. Perché quello che non sai e presumi fa malissimo, quello che sai ed è certo invece migliora, perché
sì.
Io posso essere me stessa, io posso farmi le battute da sola, quando mi dicono, perché qualcuno ha anche scritto delle cose magari non carine, ma non ho nessun giudizio perché non ce l'ho. Ah, ti sei divertita, hai pagato, a parte che non mi ricordo che non hai pagato, comunque... È comunque un pianeta dove io posso finalmente essere me stessa con il mio bagaglio e non me lo puoi... non c'è niente di male.
Certo.
Anche nelle esperienze. Quindi non andrai in giro a fare il guru di niente.
No, ma assolutamente.
Continuiamo a fare quello che ho sempre fatto.
Andiamo a sentire informazioni sul traffico, poi avremo un grande attore qui che ci raggiunge. Miriam Lucchetti mi ha fatto questo gesto. Tu che fai radio, Elena?
Forse, meno.
Forse, vuol dire forse.
Aspetta, non ha ancora risposto al telefono.
Forse,
questo è il momento in cui
forse.
Non ha risposto al telefono.
Chi lo sa, è il bello della diretta. Il traffico c'è. Qua, fino a qua, ci siamo.
Almeno la logistica falla facile. Scegli ModulBlock.
ModulBlock.com
vi presenta Strade in diretta.
Ancora ben ritrovati all'ascolto. I maggiori disagi in Emilia. Sulla 1 Milano-Napoli un incidente con un mezzo pesante coinvolto provoca code tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione Milano. Ci sono code anche in carreggiata opposta per curiosi e per il traffico molto intenso sulle direttrici nord-sud per l'esodo prepasquale. Sulla 13 Bologna-Padova code per un tamponamento tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. In Lombardia sulla 4 Milano-Venezia incolonnamenti per un veicolo in avaria tra Brescia Est ed Desenzano verso Venezia. E sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia si sono formate code per lavori tra Pontevico e Manerbio in direzione Brescia. Permangono poi code per il cantiere anche sulla A9 Lainate-Como-Chiasso tra Barriera di Como Grandate e Dogana di Brogeda in entrambe le direzioni. Risolti gli altri incidenti in Toscana, andiamo alle porte di Roma, dove si verificano code per un altro sinistro sulla Cassia Vis, all'altezza di Formello, in entrambi i sensi di marcia. È tutto, strada in diretta, torna tra mezz'ora circa.
Buonasera a tutti, e inizio scusandomi per il fatto che siamo
centomila! Nessuno, 100 Milan.
Manera, c'è un macigno. Pazzesco. I think I'll go on a walk about and find out what it's all about. And that ain't hard. Just me and my own two feet. In the heat, I got myself to meet. A detective of perspective, I need to try and get a bigger eye. Bloodwood flowers in my gaze, walk about in the sunny days. Do me now. On a walkabout. You could do it in the city, you could do it in a zone, you could do it in the desert, you could do the unknown.
Primavera, sole, cicale, caldo, io voglio il dramma napoletano, voglio i pupariori imbuttunati.
Stanno arrivando, sta tornando il periodo adatto di tre di... No, è una cosa che faccio qui, è un radiodramma dove non succede nulla, però, invece di fare quelle cose dove seguono le azioni, niente, non succede nulla.
Con il sottofondo delle cicale. Allora, alle 10...
normale mattina toscana, ma insomma.
Sì, sì, sì. Alle 10:22 minuti. Allora, ci sono due notizie che riguardano due donne. Sulle quali vorrei...
Ma non c'era un ospite adesso, avevi preannunciato un ospite.
Arriva forse tra poco, ci ha chiesto qualche minuto da
te. Hai
tese.
Fatto un grande annuncio, hai voluto creare una grande aspettativa che viene disattesa adesso.
Quando un uomo ti viene in soccorso, un amico ti aiuta, Leonardo.
Ma scusa,
Manera,
sei tu che hai fatto un grande annuncio, tra poco un grande attore. Così le persone, cioè, ma chissà
Leonardo
chi sarà.
Leonardo Manera! Ecco,
quando
il
un uomo
attore.
Con un annuncio incontra un uomo che vuole supportare, esatto. Un uomo nell'annuncio.
Tra l'altro anch'io ho avuto modo di conoscere questo attore, ho fatto anche una trasmissione insieme a lui.
Sì, ma in questo momento...
Ah, volevo dare qualche
indizio. Film.
Ecco. Vorrei voltare pagina.
Nel mio caso correva l'anno 1998, questa trasmissione che fece insieme a lui.
Ha avuto un contrattempo e quindi non lo so se entro le 11 riuscì, per cui...
Beh, non dovevi annunciarlo allora. Comunque abbiamo ripiegato su queste notizie.
No,
è un ripiego.
No, queste erano previste.
In realtà
Elena...
le ha dispiegate, perché vedi che erano piegate.
Perché qui Elena, non si può, è una radio senza musica, Radio 24, tranne rare occasioni.
Come puoi sentire.
Però allora quando non c'è un ospite, lui dice vabbè, vediamo su
e
cosa possiamo
ripiegare. E senti questo rumore.
Sì, senti il rumore della carta. Allora. È sempre bello in radio, perché... ti dà l'idea di qualcosa che succede al momento. Adesso lui è andato a cercare qualche notizia che a parer suo dovrebbero essere interessanti,
la prima,
intriganti,
la fidanzata
meritevoli di attenzione
di Elly Schlein, che è stata fotografata paparazzata da Diva e Donna. Tu sei mai stata paparazzata?
Sì.
Ecco, e ha fatto un post.
Sei sempre vestita male quando
vabbè, insomma, ha fatto un post in cui ha detto: è un atto ingiusto, mi ha travolta. Però su questo io ho un po' dei dubbi. Insomma, sei la fidanzata della nuova segretaria del PD. E quindi sei stata fotografata, sì, certo, un po' inseguita, paparazzata, non c'è altro termine.
È uno sport,
cioè, è uno sport, cioè è un qualcosa.
Che prevede, dice, la corsa a ostacoli, sì, la corsa in motorino, c'è il triathlon e c'è il paparazzo.
Lei dice: mi hanno negato il diritto di decidere se far sapere o no di essere la fidanzata di Elly Schlein.
Purtroppo quando fai parte di una notizia
e
diventi
anche
la notizia
pubblica in qualche modo, perché la stessa Schlein aveva pubblicamente detto di essere,
sì, ma non con chi,
sì, ho
non
capito, però insomma
io ricordo anche questo di mestiere.
Esatto, ricordo anche quando io sono stato paparazzato, per mia madre è stato il momento migliore della mia
finalmente Leonardo è arrivato.
Ero in Sardegna, sono stato fotografato c'era un motoscafo al largo che faceva fotografie, correva l'anno 2005, non me ne ero accorto, e quando mia madre vide le foto su Novella 2000, io ero con questa ragazza, lei disse: oh, Leo, finalmente
hai raggiunto il successo.
Quindi è una bella cosa, ecco.
No, c'è un gossip invece,
ricordiamoci, c'è chi anche proprio aspetta questo momento per come dire,
devo
come
dire però che nel mio caso il paparazzo, anzi meglio il giornale, telefonò alla mia agenzia di allora per chiedere se potevo pubblicare le foto, quindi in questo caso furono molto gentili, no?
Furono educati.
Eri carino, sì, eri in forma.
No, ero bruttissimo, però ero con una ragazza molto carina.
Perché poi le foto le fanno da lontano, sono sgranate, già magari certo, sei in qualche posizione non felice. Allora, adesso poi siamo abituati a vederci belli su Instagram perché ci mettiamo in posa.
Dove tutto il servizio era intitolato Scuola di Seduzione.
Vabbè, e qui ci fermiamo,
C'ero io con questa ragazza. C'ero io con questa ragazza. Poi c'era l'ex giocatore dell'Inter Fabio Galante.
Sì.
Cioè, e tu e uguali, lui.
Sì, e un terzo, sì, adesso non ricordo chi era. Però era un altro calciatore.
No, c'è l'altra notizia che riguarda un'altra donna, la deputata. L'abbiamo raccontato ieri, la deputata Rachele Silvestri. Questo secondo me è stato veramente un atto molto violento. Girava da giorni un gossip che abbiamo raccontato, è arrivato anche a me, insomma è arrivato a tutti i giornalisti, che raccontava il fatto che questa deputata avrebbe avuto una relazione con una persona dei Fratelli d'Italia e per questo ha avuto un figlio fuori, diciamo, dalla coppia, e per questo sarebbe stata candidata appunto in Fratelli d'Italia. E questa donna, Rachele Silvestri, ha scelto di fare il test del DNA a suo figlio di 3 mesi per dimostrare al compagno, insomma, e all'opinione pubblica: è mio figlio. Questo è un atto violento. Mi viene in mente le tante volte in cui sul corpo delle donne, anche tu lo racconti, c'è questo modo molto intrusivo, molto violento, no?
Apriamo un capitolo molto lungo, nel senso che il corpo delle donne è delle donne, e intanto è della persona, cioè la persona va rispettata, la persona è proprietaria di se stessa e del corpo, nel senso che l'opinione, il giudizio, quello che si può dire, deve anche passare attraverso una certa attenzione e un certo tatto. E mi fermo qua, altrimenti si aprono mille risvolti dentro cui non voglio entrare. Invece mi interessa il concetto di gossip. Tu ti ricordi il film Il Dubbio, con Philip Seymour Hoffman, Meryl Streep, film bellissimo, dove in campo, come dire, ecclesiastico c'è un gossip che poi durante il film non si capisce quale sia la verità, ma lui fa questa scena bellissima in cima al palazzo, in cui prende per spiegare il senso del gossip, del dubbio, della diceria, prende un cuscino pieno di piume, lo strappa, le piume volano in tutto nell'aria, volano in tutto il cortile, gli altri palazzi, dice: questo è il gossip. Quando tu fai esplodere una bomba, Puoi anche farla esplodere, ma come fai a riprendere le piume, i pezzi, per dire questa cosa non è vera, perché ormai sono volate via? Quindi tu non sai dove arriva il gossip, dove si radica e che cosa produce.
Sì, sì, c'è un'immagine più brutale del fango nel ventilatore, no? Fango, ventilatore...
Però mi piace di più la poesia, mi piace la poesia.
No, ma è vero, è terribile, ecco, questo te lo chiedo direttamente: quante persone, tu lo racconti bene nel libro, quando hai detto sono sieropositiva, per esempio ai partner a un certo punto lo dovevi dire, perché era, quante persone hanno reagito con...
Nel libro lo racconto alcuni fatti specifici, perché sono quelli che secondo me potevano raccontare meglio il percorso. Quindi una reazione accogliente, come quella di Mario, una reazione distruttiva e drammatica, come quella di Andrea, che nel libro si chiama Andrea. Ma anche a un certo punto ho fatto un capitolo in cui ho un po' messo insieme tante cose che mi sono state dette, che ho sentito.
Più quelle brutte, più quelle belle.
Ma quelle belle sono anche adesso, perché magari ho ricevuto tanti messaggi belli anche in questi giorni. Perché quelle belle sono, ti rendi conto che la persona che hai davanti la conosci veramente in quel momento, per quanto mi riguarda, e ne apprezzi il lato umano, il valore umano che prescinde da quello che fa, da com'è, anche da come si propone, perché magari il lato umano è proprio una parte molto privata, intima, che non hai sempre l'occasione di poter toccare dell'altra persona. E poi invece tanti sgusciamenti, che sono quelli che ho imparato a leggere a distanza di 20 metri, movimento di della spalla, io lo percepisco, lo vedo prima.
Tu racconti che hai già
una lunga esperienza.
Capisci dalla reazione anche l'occhio che si alza, la palpebra, il gesto della mano, capisci subito chi ti accoglie e chi ti respinge.
Allora, già quel lavoro che facciamo, Leonardo lo può dire, siamo comunque degli ottimi osservatori, perché osserviamo quello che poi usiamo nel lavoro come attore, come comunicatore. In questo caso diventa proprio un senso di protezione, quindi tu come una specie di fiera stai lì e stai a guardare qual è il pacchetto responsivo degli altri, certo. La parola, il cambio della voce, il... come fanno a nascondere quella cosa, oppure l'entusiasmo, perché dall'altra parte c'è l'entusiasmo e l'affetto che si apre immediato ed è onesto ed è sincero, quindi diventa tutto più quasi in CinemaScope, cioè trasparente.
Esatto. Cara Elena, quanto hai giocato in borsa ultimamente? Quanto hai perso? No, la nostra Deborah Rosciani.
Non si dice giocare in borsa, quante volte te lo devo
ragione,
dire?
Hai ragione,
ma essendo la borsa così emotiva e legata all'emotività, in qualche modo è un gioco che si fa con in borsa.
Invoco la sorellanza di Elena di Cioccio che mi protegga da questi due ceffi. Guarda.
Ma da guardare sono bellissimi comunque. Cioè si guardano e si dicono le cose.
Elena, dobbiamo parlare un attimo.
Che qui c'è Mauro Meazza, che è l'uomo con la cultura umanistica più ampia di Radio 24, che però è stato piegato alle logiche della borsa e della finanza. Questo dispiace un po'.
Sì, sì.
Un'intelligenza emotiva prestata alla finanza non è male.
Non è male. Vabbè, allora vediamo come
vogliamo parlare del saluto di stamattina. Fatti raccontare quanto è stato simpatico, come al solito.
Raccontalo tu, Deborah, che non ricordo cosa è successo.
Ah, non te lo ricordi? No. Adesso vengo dati rispolvero la memoria.
Cosa ti ha detto?
Passa e non saluta. No. Ciao Claudia. Io vengo bellamente ignorata, pur accogliendolo con simpatia e un sorriso tutti i giorni. Posso andare a lavorare con Elena?
Sì, sì.
Ma Radio Rai?
Sì, sì. Ma proprio così.
Radio Rai 2.
Radio Rai 2. Io la ascolto tutte le domeniche pomeriggio mentre sono in viaggio. Posso?
Vabbè, licenziatela subito. Ecco. L'ultima borsa di Deborah Rosciani, poi verrà licenziata. Seduta stanca.
Ciao.
Tu cerchi la migliore tecnologia per Pasqua? MediaWorld te la offre al miglior prezzo. Let's go! Fino all'11 aprile, QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a soli 749,99 €. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld, let's go!
Ogni spostamento ci ispira. Ogni tragitto ci unisce. Mentre ruote e ali ci avvicinano, dove culture e idee trovano la loro connessione. Per questo in Italia nasce Mundis, per gestire infrastrutture e servizi innovativi di mobilità sostenibile, creare collegamenti globali senza farti fermare mai e per dare un nuovo ritmo alla tua vita in movimento. Mundis. Improve moving life.
Nuova stagione, nuovo look.
Tagli la barba?
Ma che? È l'evento di aprile di Iperceramica. Materiali e arredo bagno con sconti fino al 50%.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
E per i lavori scopri il finanziamento a tasso zero e zero spese di ristruttura smart. Ad esempio 10.000 euro in 48 rate mensili da 209 euro. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.
Il grande evento caseario del 2023. Formaggio in villa, tra le suggestive mura medievali di Cittadella. I migliori formaggi italiani, tutti in un weekend, dal 14 al 17 aprile. Info su formaggioinvilla.it.
Fineco, la banca numero uno in Italia per Forbes,
vi presenta Borse in diretta.
Buona mattinata a tutti da Deborah Rosciani. Dopo una partenza cauta, le borse europee stanno via via rafforzando le loro prestazioni, superando la debolezza degli ultimi giorni, determinata dalla nuova fiammata dei prezzi del petrolio, le preoccupazioni per l'inflazione e le ricadute sulla congiuntura economica. Londra sale dello 0,4%, Parigi più 0,25%, Francoforte più 0,25%, Milano, meglio delle altre, più 0,7%. Questa mattina è stata ampiamente debole, anzi ampiamente negativa la seduta in Asia, nonostante il buon dato economico che è arrivato dalla Cina sta migliorando sensibilmente l'attività dei servizi. Piazza Affari punta stamane su Enel più 2,8%, Leonardo Finmeccanica più 2,27%, A2A, Biperbanca, Era, Unicredit in rialzo di oltre 1,5%, Snam ed Erg insieme ad Unipol in rialzo di oltre 1%. In negativo Moncler scende dell'1,7%, Diasorin meno 0,5%. Aspettiamo le nuove statistiche americane delle prossime ore, in particolare oggi arrivano i sussidi di disoccupazione e domani il dato sulla disoccupazione di marzo. In più oggi prevediamo il discorso di apertura degli spring meetings della direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Cristalina Georgieva. È tutto, ci aggiorniamo alle 11.30.
Ognuno in fatto di alimentazione ha necessità uniche. Anche i nostri cani. Per questo Natural Trainer usa la scienza per selezionare e combinare ingredienti specifici di origine naturale per soddisfare le esigenze di cani di taglia e di età differenti. Hai un cane di taglia media? Scegli i prodotti Natural Trainer Medium con radice di cicoria per aiutare la funzionalità intestinale. Li trovi nei negozi specializzati e online. Natural Trainer, l'unione tra natura e scienza.
Sul web ci sono notizie negative su di te? Sono presenti informazioni o articoli su internet che danneggiano te o la tua azienda? Eliminali. Ora puoi. DigitalEx lavora per cancellare o modificare gli articoli negativi che danneggiano la tua reputazione. Vai su digitalex.it. Digitalex.it.
Sai che con Iconad trovi la selezione di prodotti dedicati alla Pasqua Conad anche online? Dai un gusto unico e inconfondibile ai tuoi momenti in compagnia. Acquista su spesaonline.conad.it. Conad, persone oltre le cose.
Scopri i segreti dei manager di successo. Tutti gli strumenti necessari e tanti consigli in tre pratiche guide. Gestione del personale, leadership, prestazioni aziendali, comunicazione, presentazioni e tecniche di negoziazione. The Essential Manager's Handbook, in edicola dal 4 aprile in tre uscite con il sole 24 ore, a 12,90 euro in più.
Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Maria.
No, listen.
Uno, nessuno, 100 Milan. Come on. Su Radio 24. Ed è tutta un'altra cosa.
Listen. Caro Milan, c'è poco da fare, siete autoreferenziali, è ora di finirla, basta.
Capito, ma se me lo dicevi prima.
They've been saying you're sophisticated.
sono Barbie.
Allora, siamo qui alle 10:38 minuti. Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Ma questo
Leonardo
ospite Manera. Grande che tu hai citato, c'è oppure c'è.
Ma certo
no, non
che
si
c'è.
Capisce.
Insieme a Elena Di Cioccio, che è qui fino alle 11:00, con noi c'è il grande Neri Marco Re, che salutiamo con grande affetto. Grazie Neri di essere qui con noi.
Grazie.
Allora, Neri Marco Re.
Ciao Neri, sono anni che non ci vediamo, dai tempi di Ciro, secondo me.
Esattamente. Pensavo che tu avessi smesso di fare questo mestiere, invece no, lo fai ancora.
Ho ricominciato oggi perché so che c'eri tu per salutarti.
E ti saluto. Quindi ti mancano un po' di contributi.
Esatto.
Ti mancano un po' di contributi in questi anni.
Ma so che provvederete voi che con artisti adesso? 7607 a reintegrarmi.
Ah,
diciamo.
Bravo, ecco. Bravo, bravissimo.
No, ti saluto anche Elena Di Cioccio, che
ciao,
è qui
Neri.
Con noi, è venuta a trovarci.
Ciao Elena, sì, co-protagonista del fin quando.
Esatto, che è l'ultimo lavoro dal libro di Walter Veltroni, che ti vede protagonista. Però vogliamo parlare anche di questa, appunto, Artisti 7607, perché avete lanciato un allarme, anche un allarme giusto, condivisibile, nei confronti soprattutto delle piattaforme dove si può vedere la TV.
Sì.
Di cui anch'io faccio
sì,
parte.
Sì, parliamone, diciamo che... grande Elena. Sì, beh, praticamente una piccola premessa. Noi siamo nati circa, diciamo, 10 anni fa, per spiegare anche a chi magari non sa molto di questo tema, di diritti d'autore e diritti connessi. Diciamo, come il diritto d'autore riconosce un compenso a chi scrive un testo, insomma, un'opera teatrale o qualsiasi una canzone, quindi viene pagato ogni volta che quella canzone viene trasmessa, così per i film, ogni volta che un canale televisivo trasmette quel film in cui c'è quell'attore o quell'attrice, una legge europea riconosce il diritto, appunto, di essere pagati proprio per tutte le volte che quest'opera viene trasmessa, e quindi, diciamo, sfruttamento d'immagine. Questa è proprio una legge che viene applicata, per cui poi negli anni, diciamo, questa associazione che noi abbiamo creato, diciamo, appunto da 10 anni fa, raccoglie compensi da distribuire a tutti gli interpreti, diciamo attori, interpreti, esecutori, ecco, artisti, interpreti, esecutori. Quindi sostanzialmente è una legge che però, appunto, non sempre viene rispettata, soprattutto da queste piattaforme che sappiamo hanno sede all'estero e quindi non riconoscono, non mettono a disposizione i dati, e quindi non possiamo noi come appunto società, considerateci, in questo senso consideratemi una specie di sindacalista in questo momento rappresentante, no? Quindi dovremmo raccogliere questi soldi e distribuirli tra tutti gli aventi diritto, solo che se loro non mettono a disposizione i dati e ovviamente non pagano queste somme, che poi alla fine sono ingenti, perché insomma moltiplico anche pochi centesimi ogni passaggio, ma per tutte le volte che vengono trasmesse negli anni sono belle cifre.
Ma il trucco è questo, cioè siccome hanno sede all'estero, siccome non hanno, perché mi sembra un po' incredibile
non solo questo. Sì, poi non si tratta soltanto, diciamo, di Netflix, c'è sempre una sorta di resistenza, no? Da parte di chi deve comunque versare queste somme e non riconosce, diciamo, questi diritti. Però Netflix è forse quella che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo maggiore, anche perché per la storia, anche insomma, della pandemia, per cui tutti quanti abbiamo usufruito di contenuti stando a casa, quindi c'è stata proprio una crescita esponenziale.
Sì.
Ma io do un dato che è abbastanza emblematico, diciamo che nei bilanci, diciamo, di Netflix la voce, ecco, compensi da distribuire, quindi pagamento dei compensi per i diritti connessi, è minore delle spese che hanno per le pulizie.
Per le pulizie, c'è cioè Elena Di Cioccio che aveva su questo.
No, sai, intanto ringrazio Neri perché ha sintetizzato benissimo quello che è la battaglia in questo momento di Artisti 7607. Ma la cosa che volevo dire è, perché molti si chiedono, sì, ma voi con questi soldi che ci fate? Giusto, Neri?
Viviamo.
No, non è solo viviamo, perché l'associazione fa delle cose incredibili. Ci tengo a dirlo perché è qualcosa che ha portato proprio una novità
enorme. Ogni attore, attrice, al di là dei nomi grandi che vedete, che hanno comunque sono riusciti ad arrivare magari a un livello di lavoro per cui i lavori magari arrivano, c'è un sottobosco di centinaia di attori, giovani attori, anche molto giovani, che fanno decine e decine di provini per avere un ruolo anche microscopico. Quei provini costano tempo, fatica e lavoro. Non è una cosa semplice, ci metti, cioè tu sei sempre impegnato a fare provini e provino non è gratis. E artisti, una cosa che ha fatto qualche anno fa è quello di dare un piccolo contributo
a chi fa i provini,
quindi per un attore magari che può essere Neri non gli cambia niente, o che possa essere io non cambia niente, ma un attore che esce da una scuola, che si sta formando e che magari ha 20 anni, è un contributo di 80, 100, 120 in un mese li cambia comunque la settimana.
E tra l'altro
mese.
C'è anche da dire che invece...
Quindi noi ripartiamo parte di questi proventi che vengono incassati anche per fare delle attività che sono funzionali per chi fa arte, perché l'arte va sostenuta, non è soltanto quando vai a fare il film, è tutto quello che sta dietro.
Però in Italia Artisti 7607 funziona bene.
Sì, Neri.
Sì, beh, insomma, funziona bene, potrebbe funzionare meglio, perché comunque, insomma, non è che siamo visti benissimo da altri, magari da chi non vede di buon grado la nascita, appunto, di un'organizzazione, tutto sommato, che appunto con noi che siamo rappresentanti siamo un po' più in vista, non so, io, Elio Germano, Claudio Santamaria, però insomma lo facciamo, come diceva Elena giustamente, perché uno magari pensa ai titoli, che ne so, Marco Re e Germano fanno casa a Netflix, non è così, cioè non è per noi, perché ci sono veramente parecchie centinaia di attori e attrici che magari hanno iniziato da poco oppure lavorano da tanto, ma insomma quelli che poi lavorano tanto sono poche decine, no? Gli altri ovviamente fanno magari teatro, fanno provini, appunto come diceva Elena, e noi abbiamo introdotto per primi questo riconoscimento di un gettone di presenza a questi provini, che poi dovrebbero essere pagati dalle produzioni, ma che le produzioni non pagavano, quindi insomma è un piccolo sostegno, un piccolo aiuto per chi vuole vivere di questo mestiere e spesso non ce la fa, perché comunque insomma c'è tanta competizione e tutto. Quindi ecco, la nostra attività si svolge proprio affinché queste somme che potrebbero essere distribuite possono far stare meglio e permettere appunto a tanti attori e attrici di vivere di questo mestiere senza che poi debbano fare necessariamente 3 film l'anno, perché ovviamente chi ne fa 2 o 3 non ha questi problemi, però è un diritto, insomma è un diritto riconosciuto appunto per legge, come tale non può essere eluso. E chi vuole dare delle briciole o semplicemente considerarlo un'elemosina, innanzitutto non rispetta la legge. Noi qua tra l'altro appunto non chiediamo qualcosa, una prebenda appunto pure un'elemosina per dire ah vabbè grazie tanto io ho già lavorato e questa è una cosa in più, no, è un diritto che permetterebbe appunto, soprattutto negli anni appunto della pandemia, abbiamo visto quante difficoltà ci sono state, distribuire questi soldi tra tutti gli aventi diritto avrebbe consentito e consentirebbe appunto alle persone di stare meglio, quindi di avere
vivere
anche meno
di
bisogno
arte,
di chiedere
e di vivere
sì
di
ma
arte,
anche di chiedere meno sostegno oppure di rivolgersi, che ne so, come si diceva anni fa, ci si rivolgeva al Ministero della Cultura, adesso si chiama, insomma, per avere magari sostegni, no? Il FUS, queste cose qua, invece c'è bisogno, cioè non si chiedono soldi allo Stato,
no, ma si chiedono
governo,
soldi per il lavoro che si fa. Elena
sì,
Diciocio
comunque sfrutta questa cosa, no? Perché ovviamente centinaia di ore, migliaia di ore con film, con le nostre facce che circolano, permettono loro di avere degli introiti attraverso la pubblicità.
Ci tengo anche
sia percentuale, siamo solo 0,001, ecco la cosa che al momento ci viene data.
E ci tengo a dire che questa associazione, che insomma, artisti, la cosa straordinaria è che questa redistribuzione non gliel'ha ordinato nessuno, è un'idea concreta, ridistribuire una piccola quota, come dire, prendendo una piccola percentuale da magari chi veramente fa grandi numeri o grandi esperienze lavorative e mettere a disposizione anche veramente per i giovani artisti che non hanno niente, non hanno neanche mai fatto un film, io credo che sia molto pionieristico e è un bel esempio da seguire.
Eh sì.
Stai dicendo che Neri Marco Re ha fatto qualcosa di buono?
Anche Elio Germano,
anche cose buone. No, tra l'altro noi, piccola nota a parte, c'è tra l'altro la cosiddetta coppia privata, perché ci sono dei diritti che arrivano appunto dallo sfruttamento dell'immagine, e poi la coppia privata che è una quota per che è una cosa generica, diciamo, quindi ogni supporto, anche qui faccio un esempio semplice, quando tu riversi su un DVD, un film, una cosa, insomma, quel DVD quando lo compri Vergine non sai che contenuto ci metti, quindi si tratta di una quota generica che quando compriamo appunto questi supporti, i pendrive o i DVD, insomma Vergine, così una parte del costo, diciamo, di questo prodotto viene versata appunto alle collecting, come Artisti 007, affinché venga distribuita tra tutti. Noi abbiamo deciso di distribuirla in maniera egualitaria tra tutti i soci appunto di 7607, senza fare distinzione tra chi produce più contenuti, chi fa più magari ruoli da protagonista e chi invece fa delle piccole figurazioni o comparse, in modo tale che appunto chi normalmente ha di più perché lavora di più possa, diciamo, aiutare, distribuire meglio, aiutare chi invece magari lavora meno e che produce meno contenuti, ecco.
Noi vogliamo davvero ringraziare Neri Marco Re, voglio ricordare che quando è proprio nelle sale, quindi potete andare a vedere l'ultimo film
Neri Marco Re, il più recente, Marino, Regia, esatto. Walter Veltroni.
Sì, perché ha detto ultimo così sembra non ne farà più, no, c'è ancora qualcuno.
Assolutamente. Grazie Neri Marco Re, un grande abbraccio.
Tu Leonardo siederai alla mia destra.
Grazie a Neri Marco Re.
Ciao, ciao.
Andiamo al traffico.
Strade in diretta.
Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. I maggiori disagi in Emilia, sulla 1 Milano-Napoli, due incidenti che coinvolgono numerosi mezzi pesanti provocano code di 8 km in aumento tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione Milano. Ci sono code in carreggiata opposta per Curiosi e ripercussioni sulla A22 del Brennero tra Carpi e l'allacciamento con la 1 per il traffico molto intenso dell'esodo pasquale. Attenzione, ci segnalano ora che la rampa di immissione per chi proviene dal Brennero ed è diretto verso Milano è stata chiusa al traffico. In Lombardia, sulla A4 Milano-Venezia, incolonnamenti per un veicolo in avaria tra Brescia Est ed Esenzano verso Venezia. E sulla 9, Lainate Como-Chiasso, tra Barriera di Como-Grandate e Dogana di Brogeda, code in entrambe le direzioni per i cantieri con scambio di carreggiata. In Liguria, sulla A10 Genova-Ventimiglia, code a tratti anche qui per lavori tra Savona e Orcofellino in direzione Ventimiglia. Infine, alle porte di Roma, sulla Cassia Bis, code per incidenti all'altezza di Formello in entrambi i sensi di marcia. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta torna tra circa un'ora.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Oh, questo qua è un pezzaccio della Madonna, tanta roba.
In there, overnight, I wasn't so sure she wanted him to stay. What to say? As soon she was down, soon he was low. And I caught her by a holy note.
Se fai risentire il radiodramma, la Corte internazionale dell'AIA emetterà un mandato di arresto su di te. Attenzione!
Pietà. Pietro la Corte prepara il golpe con DJ Lucchetti, il cardinale, la guardia svizzera. Impossessatevi della trasmissione, niente frullatone.
Va bene, per me va bene, per me va bene.
Allora, stavolta, scusa, ho visto che il termine frullatone.
Frullatone inventato da te.
Inventato da me, come anche il titolo.
Quando facciamo le repliche, facciamo un frullatone, un frullatone.
Come anche il titolo di trasmissione inventato da me, ma ho visto che viene usato anche da altri ormai. Cioè, due di denari, Claudia, Schiattone, mi ha detto, ma anche noi facciamo il frullato.
Ma no, ma è una vergogna! E non ti hanno pagato diritti d'autore?
No, niente. Ma che neanche artisti 7607.
No, noi siamo quasi in conclusione. Volevo chiedere una cosa a Elena Di Cioccio per il libro Cattivo Sangue. Hai raccontato di divertita, credo, in un'agenzia, appunto.
Ho lavorato come uno schiavo.
Sì,
divertito un sacco.
Però io l'ho trovato fighissimo, tipo quando partecipavi all'after show dei concerti. Prima regola dell'after show: non si
parla dell'after show.
Quindi adesso ci devi dire la cosa dire il colpevole, la cosa più incredibile che hai visto a un after show.
No, io ho aperto forte, ho detto non è vero che sta succedendo, ho chiuso forte, fine, punto, ecco. Stop.
Cioè all'after show non si parla, niente.
No, è una regola non scritta come il Fight Club.
Niente.
Potresti dire la cosa che non hai visto, così.
Esatto, cosa ti manca di vedere in un after show?
Beh, ho visto tante cose,
Perché
abbiamo lavorato veramente con il massimo del rock internazionale, la musica internazionale degli anni 90.
Per esempio David Bowie in quel famoso after show.
No, lui signore,
sembra morigerato, sì. Lui alla fine,
sì.
Lui signore, lui è un anima. L'avete visto il documentario ultimamente?
No, io no.
Accidenti. Vabbè, la prossima puntata possiamo parlare solo di David Bowie.
Okay. Sì, certo, qui su Radio 24 sono i temi che in genere vengono affrontati. Insomma. Allora, no, Leonardo aveva preparato una cosa, però non c'è tempo.
Invece
un minuto per chiudere.
Ah, solo un minuto. No, non ci sono ascoltatori che possono interloquire.
No, in questo momento no, perché abbiamo un minuto. E quindi è giusto solo il tempo di ricordare che Cattivo Sangue, edito da Vallardi, è in libreria, tutte le librerie fisiche e virtuali. Poi,
grazie.
Quando è che lo presenti?
Allora, sì. Facciamo le presentazioni, stanno per arrivare. Faremo Roma il 13, il 13 di aprile alla Feltrinelli in via Appia, giusto? Il 18 saremo a Milano, a Feltrinelli in piazza Piemonte, e il 21 saremo a Genova alla Feltrinelli, ma non mi ricordo quale. Ce n'è solo una, e quindi quella lì. Ok.
Cioè, alla Feltrinelli, andate a Genova, entrate, così dov'è la Feltrinelli?
Adesso poi in tutti i canali social.
Secondo me il prossimo libro lo farai con Feltrinelli.
Domanda che faccio sempre a tutti: quanto ti sei divertita da 0 a 10?
Molto.
Puoi essere sincera, di solito dicono
5,
6, di solito è 5,
6 e mezzo.
A me me ne bastano 1000.
Va bene, se volete potete ascoltare anche su Radio 2
la domenica, ma tanto tu non sei in onda.
Vabbè, ma cosa c'entra? C'è Radio 24.
E poi per chi è boomer ma ancora si diverte con Instagram, seguiamoci.
E come ti si trova? Elena Di Cioccio. Uno scrive Elena Di Cioccio. Va bene.
Grazie mille, mi sono divertita. Grazie a tutti, grazie a tutti i radioascoltatori, un grandissimo bacio.
Buon Natale e ciao. A tutti.
Buon tutto.
Cari amici, buona giornata. Uno, nessuno, nessuno, 100.000.